la misura dell'amore è amare senza misura. Questo è Dio, un amore smisurato, senza misura, senza calcolo, senza condizioni. E se non riusciamo a percepire questo amore, è vuota la nostra fede, ma è vuota anche la nostra vita, perché l'amore di per sé è un amore smisurato, quello che continuamente Dio riversa su di noi. È come se noi fossimo in questa parte di vita ad accogliere tutto l'amore che in qualche modo Dio riversa su di noi in maniera incessante, perché l'amore di Dio è a flusso continuo, non è intermittenza. C'è l'amore di Dio notte e giorno, nel dolore e nella fatica, nella bellezza e nella speranza, nella gioia, in ogni stagione, in ogni tempo della tua vita. Lui ti inonda di questo amore smisurato, che non ha nulla da chiedere in cambio. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Questo è il cuore del Vangelo piccolino che abbiamo ascoltato. Ha tanto amato e continua ad amare. Dio non è venuto a incarnarsi in Gesù per condannare, ma per salvare. Capite come ribalta completamente e finalmente l'idea di Dio? Dio è un Dio misericordioso che sta sempre lì a donarti un amore necessario per rimetterti in vita, per rimetterti in movimento. E questo amore incessante, infinito, ma il cortocircuito dove accade tra l'uomo e Dio? Nel fatto che noi lo diamo per scontato, lo diamo così per scontato, o ci siamo così abituati a dire che Dio è amore e che l'amore è qualcosa di bello, di buono, di vero, che è concreto, che non lo percepiamo più, non lo sentiamo più. C'è troppo spesso nelle nostre giornate, nelle nostre vite, l'idea che l'amore è un'abitudine, che Dio stesso diventi un'abitudine per noi. Qualcosa di così in routine che non scorgo neanche più la bellezza, che non stupisco più davanti a questo amore e a questa meraviglia che continuamente mi viene posta davanti, perché sono troppo concentrato nell'abitudine. Dio fa cazzotti profondamente con l'abitudine. Dio è sempre nuovo e l'amore di per sé è sempre nuovo. E quando dico amore di Dio, e quindi Dio stesso, perché Lui è questo amore smisurato, non sto parlando di un ideale, non sto parlando neanche di un sentimento e né tantomeno di un'emozione. L'amore è la cosa più concreta che noi abbiamo e che purtroppo l'abbiamo ridotto ai minimi termini, non gli permettiamo più di esplodere a questo amore. Ma l'amore è qualcosa di concreto, di reale. L'amore si tocca, l'amore si sperimenta, l'amore forse è la cosa più concreta, perché per il fatto che non si veda non significa che non esista, perché non tutto quello che noi vediamo esiste e non tutto quello che noi non vediamo possiamo dire che non esiste. L'amore l'abbiamo sperimentato tutti, dentro l'amore non c'è perfezione, questo è chiaro. Ma dentro l'amore c'è tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per vivere bene. E questo Gesù l'aveva intuito. Ecco perché nonostante noi, nonostante te, Lui continua ad amare. Non interrompe mai questo flusso di amore, di perdono, di misericordia, di tenerezza, perché questo è Dio. Allora allontaniamo dalla nostra mente l'idea di un Dio che giudica, che condanna, a cui dobbiamo stare attenti. Di Dio non bisogna stare attenti, bisogna lasciarlo fare, e più Lui fa e più io sto bene e più io sento questo amore viscerale dentro di me e che mi produce nutrimento, perché ci si nutre di amore. Qualcuno dice non ci si campa d'amore, io dico invece che ci si campa, e come, di quell'amore vero e concreto. Altrimenti non si spiegherebbe perché noi siamo tutti qui ancora, perché chiaramente si campa con il pane, ma l'amore, il vero amore, è quello che muove tutte le cose. È Lui che veramente ci dà quella forza di ricominciare ogni volta, di voltare pagine, di alzarmi la mattina e dire posso farcela. È un'altra giornata dura, faticosa, dubbiosa, ambigua, che io però posso vivere, posso starci dentro, ed è l'amore quindi che mi spinge, quell'amore di cui parla Gesù, quell'amore che lui ha sempre adottato nei confronti delle persone che lui incontra, un amore che libera, perché l'amore non è amore se non libera. Anche tra noi sentiamolo fortemente come uno spartiacque, una verifica quasi. Se l'amore verso una persona non mi libera, se quel sentimento, quella concretezza, quell'emozione, tutto quello che è l'amore dentro non mi libera e non libera l'altra persona, non ha niente a che fare con l'amore. Impariamo a non chiamarlo amore. L'amore non si possiede, l'amore non esclude, l'amore non è esclusivo, l'amore non è morboso, l'amore non è persecuzione, l'amore non è possedere l'altra persona, l'amore non è considerare l'altro mia proprietà. Tutto questo è il contrario dell'amore, perché l'amore per sua natura libera e deve essere liberante. E quello è l'amore di Dio, questo è l'amore che continuamente Dio ha cominciato a fare fin dall'Antico Testamento. Straordinaria quella pagina dell'Antico Testamento, dell'Esodo che abbiamo ascoltato. Gesù, Dio, lo Spirito Santo liberano il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Stavano lì tutti rattrappiti a morire sotto le pietre delle piramidi, schiavi senza dignità. Lui li libera tramite Mosè, la sappiamo tutta la storia. Escono fuori dall'Egitto, non hanno più faraone, non hanno più schiavitù. Cosa fanno? Si lamentano e dicono: stavamo meglio in Egitto, almeno ci avevamo pane e cipolla, dicono. Qui ora non ci abbiamo nulla da mangiare, stavamo meglio in Egitto. Cioè, capite il cortocircuito di questo amore che lui, Dio, continua a darci, invece noi dove lo fermiamo? Nel lamento, nel dire preferisco tornare a essere schiavo, preferisco tornare a essere sotto l'egemonia di un faraone, piuttosto che essere libero. È un paradosso. Piuttosto che lasciare che Dio mi conduca lui e mi dia veramente quello di cui ho bisogno. Cioè preferisco la sicurezza e la certezza del pane e cipolla dell'Egitto che non l'insicurezza del pane, ma la sicurezza della libertà. È il lamentarsi il cortocircuito, perché è quello che non permette a Dio di lasciarci amare. Perché diciamocelo francamente, uno degli sport preferiti dell'umanità è lamentarsi. Cioè quasi non ce la si può fare a non lamentarci, a non lamentarci almeno 3 o 4 volte al giorno, ma di qualsiasi cosa, perché quasi è diventato un filo rosso, un leitmotiv di ciascuno di noi, per dire che si fa, non mi lamento oggi, no, di una roba mi devo lamentare. E siamo lì a procurarci noi del male e a procurare del male anche a chi è fuori di noi. È lì che io interrompo io, per abitudine e perché mi scosto dal flusso d'amore di Dio. Allora lo sempre immaginate questo popolo di Israele lì a lamentarsi, lo immaginate quel povero Mosè che aveva fatto tutto quello che aveva fatto, poi si deve sentire pure dire che stavano meglio in Egitto. Allora quante volte ci verrebbe da dire, beh allora stacci sotto il faraone. Ma invece no, invece noi dobbiamo abbandonare il faraone, uscire dalla schiavitù d'Egitto e imparare a trasformare il lamento, il lamentarci nell'essere propositivi, nell'impegnarci, nel godere di quella libertà che ci è data, che abbiamo come possibilità di vita. Perché guardate, tutta la sofferenza che sentiamo dentro, tutti i pesi che a volte ci provoca la vita, sta tutto concentrato nel lamento, nel stare lì, quasi che è diventato lui il nutrimento della nostra vita. Dovrebbe essere questo amore di cui stiamo parlando, invece spesso diventa il lamentarci il nutrimento, diventa veramente qualcosa che sembra quasi non poter farne più a meno. Diventa lui il faraone da cui non vogliamo più liberarci e ci condiziona le relazioni con gli altri, ci condiziona le relazioni con noi stessi, ci condiziona anche la relazione con Dio. Perché provate un attimo a pensarci, oggi, in questa domenica, penso che ciascuno di noi almeno si è lamentato due volte di qualcosa, anche di una banalità, però si è lamentato. Si è lamentato e questo ha provocato malessere dentro di te, ha provocato noia, ha provocato pesantezza. E invece forse in quel momento dovevamo dare più spazio a questo flusso d'amore di Dio che sta lì a dirti: puoi farcela, puoi veramente andare oltre. E che fa che la fontana sta aperta e tu non la chiusa? Che fa che quella persona la pensa diversamente da te? Che fa che quella persona, perché ha tanto successo la televisione? Perché è uno strumento di lamento, cioè noi lo usiamo per lamentarci. Apro e chiudo parentesi, perché chi si trova in questa situazione sta alla frutta, cioè quando comincia a lamentarsi, a parlare con la televisione, a criticare la televisione, si sta alla frutta, lo voglio dire chiaramente. Quando qualcuno comincia a stare lì a sentire le notizie e quindi a lamentarsi, a cominciare a parlare, l'Italia va alla deriva, questo è così, quell'altro è così, guarda quello lì, quando comincia a dire guarda quello lì, quello non mi piace, è come se fosse una persona reale davanti a te, stiamo quasi alla frutta, cioè nell'Egitto e nel Faraone ci siamo pienamente. Quindi se c'è qualcuno di voi che sta a questo livello, insomma, che si ravveda più presto, perché stiamo veramente quasi al limite. E Dio vuole liberarci proprio da questo lamento. Quindi apro e chiudo la parentesi della televisione, voi lo sapete, ma io vi invito a spegnerla. Ma non mi stancherò mai di dirvelo, che si campa uguale, che tanto quello di cui dobbiamo sapere, che dobbiamo sapere, si trova in altro modo. Quindi televisione sta diventando e diventata il nostro strumento per tenerci in allenamento, allenamento. Quindi è pericolosissimo. E tutto questo può essere risolto solo se io mi allontano e mi discosto dal lamentarmi. È geniale quando Gesù comincia nel Vangelo che abbiamo ascoltato a dire chiaramente il motivo per cui lui si è incarnato, che è quello di salvare. Cioè Dio sta qui in mezzo a noi continuamente per salvarci, perché non è vero che la storia della salvezza è finita, non è vero che Dio ha fatto tutto quello che doveva fare, lui continua. Ed è, dovete immaginarlo come qualcuno che sta sempre lì a tentare di salvarci, a tentare di buttarci l'ancora di salvataggio, il salvagente, per tirarci fuori dalla sofferenza, dal momento difficile. Ecco perché Dio dobbiamo sentirlo nostro alleato, sempre, anche in quei momenti difficili dove ci sembra non avere più la terra sotto i piedi. Dovete immaginarlo come un bagnino che sta sempre lì agganciato un salvagente, solo che noi dobbiamo coglierlo questo salvagente. E la maggior parte dei salvagenti che vengono da Dio non sono secondo il nostro immaginario. Perché Dio butta salvagenti per salvarci totalmente, non in parte. Perché anche lì noi ci facciamo uno sconto a noi. E siamo lì, intanto mi voglio salvare su questa cosa. Dio ti salva tutto o non ti salva. Cioè a Dio non gli serve il contentino di dire vabbè, intanto fammi questa cosa, risolvimi questo, salvami da questa situazione. No, lui vuole che tu cambi completamente vita. Perché alcune vite vanno salvate totalmente. È inutile che stiamo lì a dire aiutami in questo, poi intanto aiutami in questa cosa qui, poi le altre cose prima o poi le risolvo. In Dio non funziona così. Dio o ti salva completamente o veramente non può salvarti. Ecco perché anche la logica di chiedere a Dio di risolverci quel problemuccio, di toglierci quella roba, c'è questa un po' mentalità mafiosa con Dio, no? Quasi a raccomandarci, toglimi questa roba qui, io ti do poi un'altra cosa, ti garantisco, ti dico 10 rosari, basta che tu mi fai questo favore. Questa è una logica che ci allontana completamente dalla logica divina, cioè Dio ti dà gratuitamente, ma vuole salvarti, vuole risolvere l'intera tua vita. Quindi la domanda che dobbiamo farci dentro è se io sono disposto a cambiare totalmente vita, a farmela ribaltare la mia vita e non semplicemente accontentarmi di due o tre piccole soluzioni. Allora sentiamo fortemente tutto questo e lasciamo che l'amore di Dio possa spazzare via ogni perplessità. Questa è la croce, perché croce non significa uno strumento di morte e di condanna. Quella croce ha un crocifisso, senza quel crocifisso non avrebbe senso quella croce. Infatti io non faccio molto il tifo per quelle croci che sono in giro senza Gesù sopra, no? Cioè non ha senso, quello diventa uno strumento di morte senza Gesù. Invece è Gesù che salva, è l'umano di Gesù che salva quella croce. Allora proviamo veramente a chiedere a Dio di farci percepire questo amore e sono sicuro che non ci lamenteremo più.